22.30, le news della notte di Popolare Network. Un nuovo affondo alla magistratura dal governo. A pieni poteri chi per via giudiziaria blocca la politica dell'immigrazione impedendo le espulsioni, dice il sottosegretario Alfredo Mantovano. Inizia la campagna per il referendum sulla separazione delle carriere. Siamo pronti al dialogo anche con il governo, dichiara il comitato per il no dell'Associazione Magistrati. Cori fascisti e inni al Duce a Parma, nella sede di Fratelli d'Italia. La serata era per commemorare la marcia su Roma. Un centinaio di persone al presidio antifascista. La presidente del Consiglio tace, Schlein la incalza. Prenda le distanze. Venezuela, per i media americani è imminente un attacco statunitense alle roccaforti del narcotraffico. Il Wall Street Journal pubblica una lista di siti. Trump smentisce. L'ONU, i raid contro le imbarcazioni nei Caraibi sono illegali e inaccettabili. In Israele è costretta alle dimissioni una portavoce dell'esercito. Aveva autorizzato la diffusione di un video che documenta gli abusi sui detenuti palestinesi. Nonostante la tregua, nuovi raid a Gaza, in Cisgiordania e nel Libano. Buonasera da Alessandra Tommasi della redazione. Un attacco alla magistratura da parte del governo, alla magistratura da parte del governo verso il referendum sulla separazione delle carriere. A pieni poteri chi per via giudiziaria blocca la politica dell'immigrazione impedendo le espulsioni, ha detto in serata il sottosegretario della Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Un affondo che arriva con l'inizio della campagna referendaria. Il referendum, lo ricordiamo, confermativo, sarà tra marzo e aprile e avrà anche inevitabilmente il senso di un'approvazione o bocciatura del governo Meloni. Da Roma, Anna Bredice.
Prima ancora che cominci la raccolta delle firme per il referendum, la campagna è già iniziata ed è in atto. Il costituzionalista Enrico Grosso sarà il presidente onorario del comitato per il no al referendum dell'Associazione Nazionale Magistrati. Siamo disponibili con chiunque purché si apra il più ampio confronto, anche con la premier Meloni, ha detto Grosso questa mattina alla presentazione del comitato in Cassazione. Ma il confronto con il governo sarà difficile se i toni che verranno usati da parte di Giorgia Meloni per prima saranno quelli utilizzati dopo la decisione della Corte dei Conti. Una intollerabile invadenza, aveva detto Meloni, aggiungendo anche che le riforme in corso servono proprio a fermare questa invadenza. Questi toni, che il giorno dopo sono in parte cambiati, ma nello specifico della questione ponte sullo stretto, probabilmente anche per una sollecitazione dal Quirinale ad abbassare lo scontro con la magistratura contabile. Nella campagna referendaria si continuerà a puntare da parte della maggioranza sulla magistratura politicizzata. Il viceministro Sisto parla di giudici terzi e imparziali con la separazione delle carriere. Nei prossimi giorni si dovranno costituire i comitati referendari. A sinistra non è ancora chiaro se ce ne sarà uno solo dei partiti del cosiddetto campo largo, perché nel terzo polo le posizioni invece sono diverse, anche favorevoli alla riforma. No ai pieni poteri, lo slogan apparso sui cartelli ieri al Senato durante il voto, potrebbe diventare lo slogan anche della campagna referendaria nei prossimi mesi, puntando sull'uguaglianza della legge per tutti e rispetto della Costituzione. Linea allo studio.
Si parlava del comitato per il no al referendum sulla giustizia. Abbiamo raggiunto il presidente, il giurista Enrico Grosso, intervistato da Mattia Guastafierro.
Innanzitutto bisogna spiegare bene ai cittadini che la posta in palio non è, come viene presentata, la separazione delle carriere. La vera posta in palio è la minaccia al principio dell'autonomia e dell'indipendenza della giurisdizione, cioè della magistratura, dalla politica. E questo è un cardine fondamentale dello Stato di diritto che ci siamo conquistati in secoli di civilizzazione costituzionale e che non è il caso di perdere per un capriccio politico momentaneo. Ecco, questa insomma, mi sembrerebbe la sintesi più appropriata. Quindi bisogna spiegare molto bene ai cittadini che quello che si vuole fare in realtà è affievolire le garanzie dell'indipendenza della magistratura. I problemi della giustizia che esistono e che nessuno nega non sono minimamente affrontati da questa riforma. Tutti i problemi che ogni cittadino ha quotidianamente, per esempio il creditore che non riesce ad ottenere soddisfazione del suo credito, il piccolo imprenditore che non riesce ad ottenere credito bancario perché ha un processo in corso che non riesce a chiudersi, tutte queste cose non sono minimamente oggetto della riforma, che non tocca in alcun modo i veri problemi della giustizia, intesi come problemi dei cittadini. Questa cosa, mi permetto di dire, peraltro l'ha riconosciuta lo stesso ministro Nordio, il quale a specifica domanda ha ammesso che questa riforma non ha niente a che fare con l'organizzazione dei processi.
28 ottobre, anniversario della marcia su Roma. Nella sede di Fratelli d'Italia a Parma, in pieno centro storico, si riuniscono i giovani del partito di Giorgia Meloni. E dalle finestre aperte sulla piazza si sentono cori fascisti igni al duce. Dopo la diffusione di questo video sono cominciate le prime reazioni, anzitutto della città emiliana, medaglia d'oro della Resistenza. In centro, nel pomeriggio, un centinaio di persone hanno partecipato a un presidio antifascista. La segretaria del PD, Elly Schlein, ha incalzato Meloni. Aspettiamo che la presidente del Consiglio prenda le distanze da un fatto molto grave, ha detto. Finora però dalla presidente del Consiglio neanche una parola. La reazione del partito c'è stata. La Federazione di Parma di Gioventù Nazionale, la sezione giovanile di Fratelli d'Italia è stata commissariata, mentre la Procura di Parma ha aperto un'indagine. Non è la prima volta che i giovani di Fratelli d'Italia finiscono sotto i riflettori. Ad esempio, quell'inchiesta di Fanpage sulla gioventù meloniana. Questa volta accade dentro la sede ufficiale del partito di Meloni durante una serata che voleva commemorare la marcia su Roma, l'atto fondativo del fascismo. Il commento dello storico Francesco Filippi.
No, non si tratta di goliardia, non si tratta di cattivo gusto, meglio è di cattivo gusto, ma si tratta di un'operazione di rivincita e di riconquista della propria identità nera. Spiace dirlo, ma è un'operazione che va avanti da anni e che vede l'estrema destra saldarsi ad una destra che attualmente è al governo e vivere di un'ambiguità di fondo molto antipatica, perché i dirigenti nazionali di quel partito, di Fratelli d'Italia, in particolar modo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, non ha finalmente ancora speso una parola chiara e diretta sulla distanza nei confronti del fascismo storico italiano. All'interno di questa ambiguità vive una parte almeno del partito che rivendica una storia che, non essendo più sanzionata dalla clausola antifascista, è divenuta motivo d'orgoglio e che oggi è parte integrante del milieu e quindi anche del bagaglio ideologico ideale di quella parte politica. Oggi all'estrema destra in molti casi si sente una sorta di impunità. Io direi che sicuramente a livello di percezione si ha una perdita di attenzione nei confronti di questi episodi. Questi episodi si susseguono senza che questa cosa indigni il fronte democratico.
È stato condannato un anno e tre mesi Emanuele Pozzolo, deputato già di Fratelli d'Italia, poi espulso. Era il proprietario dell'arma, la pistola che sparò nella notte di Capodanno a Rosazza, nel Biellese, nella sala della Proloco. Alla serata partecipava anche il sottosegretario del Mastro. A restare ferito dal proiettile era stato proprio un agente della difesa del sottosegretario. La condanna è per porto abusivo di un'arma, per la quale la licenza era solo per collezione. Ora i raid militari dell'amministrazione Trump nel Mar dei Caraibi e nel Pacifico sono illegali e inaccettabili, lo ha detto il commissario dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk. La dichiarazione si riferisce agli attacchi alle imbarcazioni di presunti narcotrafficanti operati dalle forze statunitensi nelle ultime settimane, ma arriva anche mentre i media americani definiscono imminente un attacco su larga scala a terra contro le supposte barche basi del narcotraffico in Venezuela, finora smentito dalla Casa Bianca. Il Wall Street Journal ha pubblicato una lista di obiettivi sul territorio venezuelano che include porti e aeroporti, dunque infrastrutture pubbliche, a testimonianza del fatto che nel mirino di Trump c'è di fatto l'intero regime di Maduro. Guido Olimpio, giornalista del Corriere della Sera, esperto di strategia militare.
Possiamo dire che non rappresenta una sorpresa, è un passo in più verso, diciamo, l'assalto possibile da parte degli Stati Uniti al regime di Maduro. Cioè, è da settimane che gli americani conducono dei raid contro le imbarcazioni nei Caraibi e nel Pacifico, però lo schieramento americano nella zona è tale che fa pensare invece a un'azione più profonda, magari col lancio di missili cruise, contro i covi nascondigli dei narcos, ma anche qui un po', diciamo, l'aspetto nuovo di queste ore, contro caserme, basi militari del Venezuela. Allora il concentramento di forze di americane nei Caraibi è quello di dare sì un colpo ai narcos, ma forse innescare un meccanismo che porti al rovesciamento di Maduro, un colpo di Stato, una ribellione di militari. Questo un po' poi alla fine sembra essere il vero obiettivo.
L'esercito israeliano ha compiuto due raid nel Libano meridionale. Almeno una persona è stata uccisa, nonostante la tregua in atto da oltre un anno tra i due paesi. Israele non ha mai interrotto le sue operazioni militari nell'area. Nelle ultime settimane i raid si sono intensificati e così anche le incursioni di terra. Un pesante attacco è stato compiuto sempre dalle forze israeliane nei pressi di Nablus, nella Cisgiordania occupata. Quanto a Gaza, 3 civili palestinesi sono stati uccisi da un raid a Khan Yunis, nel sud della striscia. Intanto, in base all'accordo mediato da Trump, Israele ha restituito oggi i corpi di 30 palestinesi morti nelle carceri israeliane. Molti di questi provenivano dal famigerato carcere di Sde Teiman. Era stato girato proprio lì il video che ha portato oggi alle dimissioni forzate di una portavoce dell'esercito di Tel Aviv. La storia nel servizio di Virginia Platini.
Purtroppo questa consapevolezza di base, che ci siano azioni che non devono mai essere compiute neanche contro i detenuti peggiori, non convince più tutti. Così l'avvocata militare generale, la legale più alta in grado nell'esercito israeliano, si è dimessa. Ifat Tomer Yerushalmi ha ammesso di aver autorizzato la fuga di notizie che ha consegnato ai media ad agosto 2024 un video che mostra un pestaggio e un'aggressione sessuale compiuti da 5 guardie carcerarie ai danni di un detenuto palestinese nel noto carcere di Sde Teiman. Il suo ufficio, nei mesi successivi, era stato incaricato di indagare sulla talpa che aveva consegnato il filmato di videosorveglianza al canale 12. Aveva dichiarato di non aver trovato prove. Ora è indagata. Esultano i ministri di estrema destra Ben-Gvir e Katz, secondo i quali le indagini sui crimini commessi dai soldati israeliani sono paragonabili all'accusa, propria della tradizione antisemita, che gli ebrei uccidono i bambini per berne il sangue. Ed esulta il governo, impegnato in una lotta contro il cosiddetto Deep State, lo stesso che porta avanti le accuse di corruzione contro Netanyahu e che chiede una commissione parlamentare di inchiesta sul 7 ottobre. Anche perché, secondo fonti legali consultate da Haaretz, il processo sulla fuga di notizie potrebbe essere usato dalla difesa per far crollare quello sulla violenza e sugli abusi subiti dal detenuto.
In Francia, 2 giorni dall'approvazione della legge sul consenso contro la violenza di genere, sono stati pubblicati oggi i dati sui femminicidi nel paese, che quest'anno hanno conosciuto una netta crescita dei numeri. Il servizio da Parigi.
1, 2, 3, prova. 2 giorni fa, il 29 ottobre, il Parlamento francese adottava in via definitiva l'introduzione della nozione di consenso, o piuttosto di non consenso, nella definizione penale dello stupro. Un passo avanti essenziale, secondo le associazioni di difesa dei diritti delle donne, per rafforzare la posizione delle vittime in tutte quelle situazioni che sembrano controverse e che prima avvantaggiavano per carenza nel dubbio l'accusato. Questa mattina, 48 ore dopo, come a raffreddare gli entusiasmi e a ricordare a tutti che il progresso del diritto a corto termine non cambia la violenza della pratica, il ministro dell'Interno ha pubblicato le cifre dei femminicidi per il 2024, con 107 donne uccise dal congiunto o ex congiunto, in aumento dell'11% rispetto all'anno precedente. In quasi la metà dei casi, 47% delle donne uccise lo sono state in un contesto di violenza coniugale già segnalata. Più di un terzo aveva addirittura già sporto denuncia per violenze o per minacce. minacce, mentre un terzo degli autori era già noto alle forze di polizia o alla giustizia. Di fronte a queste cifre che vanno crescendo, la Fondazione delle Donne francese denuncia la riduzione di quasi la metà dei fondi destinati alle politiche paritarie di lotta contro la violenza sulle donne nella finanziaria per il 2026 in discussione in questo momento in Parlamento. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 8.30. Un saluto da Alessandra Tommasi, grazie per l'ascolto.